credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente, eccoci puntuali come ogni martedì per trascorrere la nostra mezz'ora insieme.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Ad aprire il nostro incontro è lo spazio dedicato ogni due settimane alla liturgia. Abbiamo già al telefono la liturgista Suor Cristina Cruciani delle Pie Discepole del Divin Maestro. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Facciamo compagnia a quanti ci seguono anche nel cuore dell'estate.
Sì.
E lo facciamo, Suor Cristina, tornando un po' alle origini, cioè a parlare delle feste, delle solennità che stiamo per vivere. Diamo quindi uno sguardo a due appuntamenti molto importanti che vivremo nelle prossime settimane.
Sì, esse diciamo segnano un po' la nostra vita, questi appuntamenti liturgici che incontriamo via via nei mesi che oltrepassiamo. Nel mese di agosto, in cui siamo già entrati, appunto ci sono due grandi appuntamenti. Il primo è la festa della Trasfigurazione del Signore e poi la solennità dell'Assunzione di Maria, o Dormizione, come la chiamano le chiese d'Oriente. Nell'anno liturgico il Vangelo della Trasfigurazione di Gesù ricorre per noi due volte, nella seconda domenica di Quaresima, nei cicli A, B e C, e qui il 6 agosto, in cui c'è una festa apposita. È un evento fondante della vita di Gesù, fondamentale, che noi lo richiamiamo per due risvolti liturgici, cioè il primo è che cosa è per Gesù la trasfigurazione e che cosa essa è per noi, cosa ci insegna. In Occidente, non è, appunto nella Chiesa latina, non è festa di precetto, in Oriente è una grande festa, è una delle 12 feste grandi dell'anno liturgico. In questo mistero della trasfigurazione Gesù si trova in Galilea a circa metà del suo ministero, non ha avuto grande successo in Galilea, sta comprendendo che deve avviarsi verso Gerusalemme per la, dove subirà la passione, la morte e la risurrezione. Si ritira su un monte alto, dice il testo, con tre dei suoi discepoli e lì i padri dicono Gesù viene confermato, cioè cresimato, ossia la missione ricevuta nel battesimo al Giordano gli viene dal padre come confermata egli si sta interrogando se sta facendo bene il Messia secondo il padre, e allora ecco Mosè ed Elia che appaiono e parlano con lui dell'esodo che porterà a compimento a Gerusalemme. Dunque lo rassicurano che davvero è scritto così, che egli dovrà patire, morire e risuscitare il terzo giorno. Diciamo è la cresima di Gesù, la trasfigurazione, e perciò ci insegna anche a noi l'importanza e che cosa sia la cresima, uno dei tre sacramenti dell'iniziazione che noi riceviamo.
Quindi la trasfigurazione di Gesù aiuta noi a comprendere il significato e il valore del sacramento della cresima.
Sì, perché questo sacramento che noi riceviamo sono tre i sacramenti che ci conformano a Gesù: battesimo, cresima ed eucaristia. Ora la cresima conferma il battesimo, cioè ci dà la forza dello Spirito che ci ha resi figli e poi ci fa agire, ci dà la forza di agire come il Figlio, fare quello che ha fatto il Figlio, cioè donare noi stessi, la nostra vita nell'Eucaristia. Per fare l'Eucaristia occorre la cresima, cioè la grazia della cresima. Ecco perché molte diocesi in Italia stanno rivedendo anche l'ordine con cui viene conferito questo, i sacramenti dell'iniziazione, quindi stanno riportando la cresima prima dell'Eucarestia per poter fare come un cammino che culmina nell'Eucarestia per la forza della cresima. E la cresima è, diciamo, attiva sempre come sacramento, anche per vivere la fedeltà nel matrimonio, per agire nella carità, per spendere insomma la propria vita. E direi che proprio nell'età adolescenziale è di grande importanza, perché la forza della cresima aiuta a resistere al male, a vincere il male. Anche se purtroppo non ci possiamo dilungare molto, ma questo la dice lunga sull'importanza di questo sacramento, che qualcuno dice lo rimandiamo o non è necessario, e invece no, è indispensabile.
Tornando in particolare alla festa della Trasfigurazione, diceva Suor Cristina che è molto sentita in Oriente.
È legata all'attività e al ministero dell'iconografo. Cioè l'iconografo che scrive icone, appunto, come uno che il mistero che contempla poi lo scrive nell'immagine, no? E deve come prima icona dipingere la trasfigurazione, simbolo della sua purificazione interiore, della sua preparazione e della sua contemplazione, dove risplende molta luce raffigurata nell'oro, la luce divina e celeste. La luce taboritica o taborica la chiamano i maestri spirituali, che dovrebbe anche risplendere sul volto trasfigurato dei fedeli cristificati e dell'iconografo.
Quindi l'icona della trasfigurazione come prima icona da scrivere per l'iconografo è molto,
sì,
molto importante.
È un programma, sì. E poi la liceità dell'immagine, cioè del rappresentare l'icona, è stata sancita dal Concilio di Nicea II nell'887, e Giovanni Crisostomo spiega appunto che il fondamento della liceità delle icone è l'incarnazione del Signore. Ci fu nell'VIII secolo una grande lotta per questo, e anche dei martiri che difesero appunto la liceità di rappresentare il volto del Signore, che poi è rappresentato simbolicamente, insomma, nel senso che dice oltre quello che appare nell'immagine.
Possiamo passare allora, Suor Cristina, al secondo argomento del nostro incontro, la solennità dell'Assunzione di Maria.
Sì, questo luminoso mese appunto c'è due appuntamenti che fanno guardare il cielo: l'Assunzione di Maria, che nella liturgia greca viene chiamata Dormitio Mariae, la dormizio, insomma l'addormentarsi di Maria. Per noi è un dogma sancito nel 1950 da Pio XII, e diremmo il mistero di Cristo che si è compiuto in Maria come primizia della Chiesa e raffigura il destino della Chiesa e di tutti i fedeli. Questa solennità è nella Chiesa, insomma, un esempio per tutti i battezzati, è molto ricca, anche ha due formulari di messa, e la Chiesa che celebra la vigilia dell'Assunzione di Maria celebra Maria come arca del Signore che contiene la vera manna, e come anche celebra anche la sua beatitudine, beata colei che ha creduto. Ecco, nel sud della Francia c'è un'abbazia del XIII secolo riattivata da un padre domenicano che in questi giorni organizza una settimana culturale di arte e liturgia, e compone anche delle musiche, dei bellissimi canti i cui testi sono tratti dai padri della Chiesa. È molto conosciuto in Francia, padre André Gouze. Egli è un compositore raffinato che, ispirandosi ai padri e alla tradizione liturgica della Chiesa, ha composto dei canti molto belli per l'Assunzione di Maria.
Bene, allora, Suor Cristina, ascoltiamo alcune strofe di questi canti, che sono lette per noi da Rosario Tronnolone.
Canta ed esulta, Chiesa del Signore. Oggi Cristo ha svegliato sua madre dalla morte. Alleluia. quando tuo figlio fu innalzato da terra, attirò ogni creatura a sé. Ora egli ti innalza nei cieli accanto a lui e tu avanzi alla sua destra, raggiante di luce. Nella tua carne si compie l'ora di passare da questo mondo al regno. Oggi tuo figlio ti offre il vino nuovo che a Cana avevi già pregustato. Donna, Cristo, tuo figlio, che ai piedi della croce ti lasciò madre a Giovanni e ai credenti, oggi ti accoglie nel suo regno e ti proclama regina del cielo. Il re tuo diletto brama la tua bellezza, o Maria. Entra nel suo giardino, tu, regina del cielo. Canta ed esulta, chiesa del Signore. Oggi Cristo ha svegliato sua madre dalla morte. Alleluia.
E torniamo in studio e questi erano alcuni versi dei canti composti dal padre domenicano André Guz proprio per la solennità dell'Assunzione di Maria. Suor Cristina, siamo in chiusura anche oggi, diamo appuntamento ai nostri amici in ascolto fra 2 settimane e allora buona giornata.
Anche a te.
E falsi dei, sorretto da un'insensata voglia di equilibrio, e resto qui sul filo di un rasoio ad asciugar parole che oggi ho spesso e mai dirò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Mentre canto è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. Shire, shire, shire. In bilico tra tutti i miei vorrei, non sento più quell'insensata voglia di equilibrio che mi lascia qui sul filo di un rasoio a disegnar capriole che a mezz'aria mai farò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non santi che non pagano e tanto il tempo passa e passerai come sai tu in bilico e intanto il tempo passa e tu non passi mai. Nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire, vorrei potesse non finire, vorrei potesse non finire mai, sulle, finire mai, sulle, finire mai.
La Radio Vaticana in diretta, Monia Parente con voi al microfono. Estate dei Negramaro ci ha portato all'appuntamento con il nostro biblista Don Fabio Rosini e con il suo commento al Vangelo di domenica prossima, 19ª del tempo ordinario. Ascolteremo ancora un brano dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 14, versetti 22-33. Don Fabio.
Ecco, in questa domenica, dopo aver ascoltato la domenica scorsa la moltiplicazione dei pani e dei pesci, ecco che viene un'esperienza che devono fare i discepoli, un'esperienza privata. Noi dobbiamo capire un atto che fa Gesù. Subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva. Finché non avesse congedato la folla, li manda via. Questo costrinse è un verbo un po' strano, è legato a una parola che è costrizione, necessità, addirittura forzatura. La valenza interna è un atto quasi violento. Infatti traduce il termine violenza quando nell'Antico Testamento, nella versione greca dell'Antico Testamento, la 70, viene usato addirittura come l'atto di violentare una persona. Mamma mia, perché? Infatti la situazione che noi andremo a vedere è una situazione provocata da Gesù. Cioè, i discepoli sono mandati da soli ad affrontare qualche cosa. Perché i discepoli devono essere costretti a salire sulla barca e precederlo sull'altra riva? Quello che noi vediamo è che la barca prenderà il largo e era agitata dalle onde. Ma noi non abbiamo a che fare con gente che occasionalmente si trova sulla barca. Questi sono pescatori. Queste sono persone che sulla barca ci sanno stare, che è il loro mestiere. Allora, mentre Gesù era carpentiere, dà delle indicazioni a coloro che facevano i pescatori, Pietro in particolare, che diventerà personaggio centrale di questo testo. Vale a dire, questi signori si trovano con il loro maestro che li costringe ad affrontare un mare che stava minacciando ciò che di fatto è avvenuto. Non è che un marinaio non se l'aspetta una situazione di difficoltà, di tempesta, di burrasca. Peraltro il mare di Galilea ha delle fasi in cui è abbastanza prevedibile che il centro del lago sia agitato dalle onde. Non è un grandissimo lago, però ha le sue leggi, ha i suoi venti, ha i suoi sistemi. I discepoli vengono costretti ad andarsene. Prima di tutto devono lasciare Gesù e questo è strambo. Secondo, la situazione con la folla non è ancora terminata. Devono correre, li manda al momento in cui lui pensa che deve mandarli e li lascia così in mezzo a un mare che può diventare burrascoso, in mezzo a un mare che può essere pericoloso. Qual è la paura di un pescatore? La paura di un pescatore è morire in mare, fra le altre paure che può avere. È una paura sua, professionale. Ecco, Gesù praticamente spinge questi discepoli all'interno di una paura, che è la loro paura classica, la loro paura così. Ci hanno convissuto tutto il tempo del loro lavoro. Sono le cose che così uno si porta dentro, le proprie paure, ognuno ha le sue, ognuno ha le sue caratteristiche per quanto riguarda ciò che è l'inaffrontabile, ciò che non ti va di entrarci dentro. Ecco, loro sono entrati dentro, costretti, spinti da Gesù a entrare in un luogo che è il luogo pericoloso. La barca dista già molte miglia da terra ed è agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario, appunto. Bisognava fare quel tragitto e il vento non era quello giusto. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Ovvero sia, non è che come parte il problema Gesù provvede. No, no, Gesù se ne va a pregare sul monte. Ci sono dei piccoli promontori molto vicini al lago, delle piccole colline. Gli archeologi identificano una zona ben precisa dove probabilmente Gesù trova delle grotte dove potersi isolare. Ecco, Gesù va a pregare mentre i discepoli stanno entrando in qualcosa di sgradevole. E lui non è che prende e glielo risolve subito. No, no, ormai si va al finire della notte. È uno dei momenti più angoscianti, quando si aspetta l'alba, quando si aspetta di vederci chiaro, quando è tanto tempo che fa buio. perché Gesù aspetta? Non è l'unica volta che succede nei Vangeli. Delle attese assolutamente non comprensibili, irrazionali secondo il nostro schema, da parte di Gesù. Quando è il momento che arriverà Gesù da loro e arriverà camminando sulle acque, e questo loro lo dovranno vedere, è il momento in cui loro hanno toccato il punto più alto della loro angoscia, il punto più limpido del loro non avere ormai via di uscire da questo problema. Lui arriva quando loro sono cotti, sono pronti, pronti per fare un'esperienza, pronti per incontrarlo nel centro delle loro paure, pronti per vederlo, per incontrare lui, per sapere chi è lui, nel cuore dei loro irrisolti, nel cuore delle loro cose impastrocchiate, di una tempesta che non sappiamo come affrontare. La prima cosa che dicono i discepoli quando lo vedono camminare sul mare, ovvero sia completamente superiore a quello che loro temono, la prima cosa che dicono è un fantasma. Che sia un fantasma è l'ipotesi che sia una persona completamente altra rispetto alla nostra realtà. Cioè, dicono, è un'idea, una cosa non reale, una cosa che non sta nel campo del nostro corporeo. Cioè non è roba per noi, è cosa altra, è cosa che ci prescinde. Quante volte uno in mezzo alle proprie angosce, di fronte a una parola di fede, dice ma queste cose non mi riguardano, questo è un fantasma, questo è altro. Addirittura loro sono impauriti. Impauriti da che? Impauriti dal fatto di misurarsi con il mare in quella maniera. Ha una forma di stare di fronte a questo dragone che è il mare, che è salirci in groppa così, portarlo, mentre loro non osano avvicinarlo. È pauroso ciò che Cristo fa vedere. L'idea, cioè, di stare di fronte alle cose che ci fanno terrore come delle cose con cui poter vivere, come delle cose su cui poter camminare, come delle cose con cui poterci misurare. Non è vero che dobbiamo scapparne. Sono stati costretti a entrare in questa realtà qui. Loro non ci sarebbero entrati. E Gesù ha un approccio che è completamente inaspettato e pauroso. Ma subito Gesù parla loro e dice «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Il problema non è «Vi tolgo la tempesta». Ma non abbiate paura della tempesta. Coraggio, questo termine che indica il richiamo al cuore. Avere cuore. Cosa hai a cuore? Cosa c'è nel cuore? Cosa porti nel cuore? Maria porta nel cuore le parole e i fatti che lei ha sperimentato. Cosa portare dentro di sé? Come succede che una persona si sfalda di fronte ai fatti? Perché si dimentica qualcosa. Si dimentica chi è il Signore Gesù. Coraggio, sono io. Non abbiate paura. Queste tre parti di questa frase indicano tre punti essenziali. Primo, torna al cuore delle cose. Torna a ciò che ti ha fatto partire. Torna all'entusiasmo. Secondo, quando Gesù dice sono io, non dice solamente sono io, potrebbe essere un altro. No, è il nome di Dio quello che c'è in mezzo. Io sono, Dio che ha l'essere, io sono. Ed è per questo che possiamo non aver paura. Infatti, Pietro, che rappresenta tutti i discepoli, che rappresenta ognuno di noi, ci dobbiamo misurare con questa cosa che resta così. La soluzione ce l'ha lui, ma non ce l'abbiamo noi. Chiede di partecipare di quella soluzione. Chiede di vivere anche lui quel fatto. Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Ovvero sia, come faccio a sapere che tu sei tu, che tu sei il Signore, che tu sei la risposta alle paure più profonde che io mi porto dentro? Fammi fare quello che fai tu. Comanda con una parola. Da quest'ordine. Tu che mi hai ordinato di entrare qui, ordinami di viverci bene qui, di saperla vivere sta situazione. e il Signore Gesù gli dice: vieni. Ecco, questa è un po' la parola che viene rivolta liturgicamente a tutti noi in questa prossima domenica. A tutti noi viene detto: vieni, vieni, cammina sulle onde. Vieni a vivere la vita cristiana, che non è stare nella barchetta, che non è stare aggrappati alle proprie soluzioni che in realtà semplicemente ovviano alla pressione delle nostre paure. Lasciare queste soluzioni piccole e incominciare a camminare con il Signore, il quale cammina su ciò che ci può uccidere, cammina su ciò da cui abbiamo la tendenza a scappare. Finché nella vita noi non sperimenteremo di poter venire incontro al Signore sulle cose, nelle cose che noi temiamo, noi saremo sempre dei fuggiaschi. In questo mondo ci sono pellegrini e fuggiaschi. I pellegrini vanno verso una meta, i fuggiaschi cercano semplicemente di stare bene e di sottrarsi ai pericoli. La stragrande maggioranza degli uomini e delle donne di questo mondo sono ancora vivi, hanno paura della morte e la scansano. Poi ci sono coloro che seguono il Signore Gesù, camminano sulle onde, sperimentano in questa vita che ciò che temiamo, le nostre paure professionali, le nostre paure ataviche, possono essere affrontate nel nome di uno che è. E obbedendo a Lui, comanda che io venga sulle... Nell'obbedienza a Lui, sperimentare che è più forte di ciò che noi temiamo. E così, essere liberi e fare questa esperienza. Questa esperienza è sempre fatta da uomini e donne deboli. Infatti, Pietro si impaurirà, Pietro si inizierà, camminerà, poi... Ma noi siamo fatti così, ma certamente, mica si fa una volta sola questa esperienza si fa mille volte, la dobbiamo fare ogni giorno uscire dalla nostra barchetta e andare verso il Signore, perché Lui ci dice vieni, ovvero sia perché ci sta chiamando nei nostri ministeri, nelle nostre avventure, nelle cose che la realtà concreta ci mette davanti, a seguire Lui, andare verso di Lui. Ed è lì che la nostra poca fede incontra anche il sostegno di Cristo nei momenti di difficoltà, nei momenti in cui dubitiamo e incominciamo ad affondare. Possa veramente essere questa domenica, una domenica che ci lancia verso una settimana in cui usciamo dalla barca e sappiamo e conosciamo che davvero Lui è il Figlio di Dio.
Grazie a Don Fabio Rosini, un grazie anche a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, appuntamento a martedì prossimo e naturalmente buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana in diretta.